qui dalla sala di studio che si alzi in piedi e parli in modo forte e chiaro. Articolo di Rabash, perché nella notte di Pasqua si fanno in particolare quattro domande? Come vediamo, quando l'uomo pone delle domande, quando uno ha una mancanza, egli domanda perché ha bisogno di soffrire per non avere quello di cui penso di aver bisogno? Giunge al creatore con lamentele e richieste e domanda perché ho bisogno di soffrire? Ma quando l'uomo vive nell'abbondanza, quali domande deve porsi lì quando si sente libero, che non è schiavizzato da nulla o sente che la cosa che non ha gli provoca un dolore, dandogli modo di domandare perché? Pertanto, dobbiamo comprendere perché facciamo domande specificamente nella notte di Pesach, che è la festa della libertà. Inoltre, esse si chiamano quattro domande, vale a dire quattro volte perché, proprio nel momento in cui all'uomo non gli manca niente. In accordo a ciò che dice l'Ari, la notte di Pesach è più completa della vigilia dello Shabbat. Dice che durante la vigilia dello Shabbat c'è un'ascesa della Malkut a Mokin di Neshama, ma durante la notte di Pesach c'è un'ascesa di Malkut a Mokin di Chaya, proprio come nel giorno di Shabbat. Quindi dobbiamo comprendere il motivo per cui facciamo domande proprio nel tempo della completezza. Certamente ci sono molte risposte a questo e noi le interpreteremo nel nostro lavoro. È risaputo che il lavoro che ci è stato dato con la Torah dei Mitzvot è tale che attraverso questi correggeremo noi stessi e saremo degni di ricevere delizia e piacere, poiché questo è il motivo per il quale l'uomo è stato creato, poiché è noto che lo scopo della creazione è beneficiare le sue creazioni. Tuttavia, per evitare la vergogna dovuta alla ricezione dei piaceri, dal momento che ogni ramo desidera assomigliare alla sua radice e dal momento che la radice dà alle creature, esiste la disuguaglianza della forma tra colui che dà e il ricevente, e questo ci causa vergogna. Pertanto, per correggere questo, furono disposti uno zimzum e un occultamento sulla provvidenza superiore. Quindi, attraverso lo zimzum e l'occultamento, si è creato uno spazio nel quale siamo così lontani dal Creatore che ci causa di avere poca comprensione della sua guida sulle sue creazioni. A tal proposito è scritto, nell'introduzione allo studio delle 10 Sefirot, nel punto in cui dice che se la provvidenza fosse rivelata e, per esempio, chi ha mangiato qualcosa di proibito si è soffocato immediatamente e chi ha eseguito una mitzvah vi ha scoperto immediatamente un meraviglioso piacere, simile ai più grandi piaceri del nostro mondo materiale. Quale sciocco potrebbe mai pensare di gustare qualcosa di proibito, pur sapendo che così perderà immediatamente la vita per questo, o aspetta a ricevere un grande piacere materiale nel momento in cui gli è arrivato a portata di mano? Pertanto lo zimzum e l'occultamento che furono creati per correggere il peccato ci causano tutto il lavoro e la lontananza dal Creatore. Ne consegue che lo Tzimtzum e l'occultamento furono creati per beneficiare l'inferiore. Non vi è alcun motivo di chiedere alla provvidenza, quindi, perché il creatore ci tratta come ci sembra che faccia, per non farci vedere il bene e soffriamo in esilio, in povertà e così via. In altre parole, tutti si lamentano del perché il creatore si comporti con guida nascosta nei confronti, nei nostri confronti, che è così solamente perché è meglio. Per questa ragione è vietato calunniare la sua guida e il modo in cui egli si comporta con le sue creature. Invece dobbiamo credere con fede al di sopra della ragione che deve essere proprio come lo vediamo. E riguardo a quello che sentiamo, dobbiamo camminare nelle vie della Torah, nel modo in cui i saggi ci hanno istruito su come comportarci con tutti quei sentimenti che proviamo e parlarne con fede al di sopra della ragione e dire: hanno occhi e non vedono, come è scritto nell'articolo del 1943. Gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Con quanto suddetto possiamo comprendere perché la calunnia è peggio delle altre cose. Il motivo è perché la calunnia proviene principalmente dal serpente, che calunniò il creatore e disse all'uomo: il creatore ti ha comandato di non mangiare dall'albero della conoscenza, ma di mantenerlo in occultamento e nascosto. Il serpente gli disse a tale proposito: tu non devi obbedire a quello che egli ti ha detto, che l'albero della conoscenza deve rimanere nascosto agli inferiori. Al contrario, la sua argomentazione era che tutto dovrebbe essere aperto. Questa fu la calunnia del serpente. Ne consegue che egli parlò della provvidenza, che il comportamento di guida nascosta del creatore con le creature è sbagliato. Ma in verità l'occultamento è solo affinché le creature possano ricevere delizie e piacere senza vergogna. E questo può accadere solo quando le creature ricevono tutto in nome del cielo per il creatore, vale a dire che tutta la ricezione sarà solo col fine di dare. È qualcosa di specifico. Lui ha parlato su tutte le correzioni che si eseguono in Malkut, perché gli inferiori che si estendono da lei possano raggiungere la Devekut, chiamata equivalenza di forma. Con questo ci sarebbe una correzione che permette di poter ricevere la delizia e il piacere senza niente di sgradevole, chiamato vergogna. Per via di questa correzione ci è stata data la Torah e le mitzvot, con le quali possiamo uscire dall'amor proprio, che è la separazione dal creatore, e raggiungere l'equivalenza di forma, come hanno detto i nostri saggi. Ho creato l'inclinazione al male, ho creato la Torah come condimento. E in base alla calunnia del serpente, e ci sarà una provvidenza rivelata, nel senso che tutto sarà rivelato, anche se il creatore disse esplicitamente ad Adamo: ma dall'albero della conoscenza non mangerai. Invece, questo discernimento deve essere occultato. E solo alla fine della correzione sarà possibile illuminare questo discernimento. In merito a questo, il serpente ha detto che non come diceva il creatore, in altre parole, di non obbedire al creatore. In altre parole, non è che il creatore non lo fece in favore di Adamo con la guida del creatore sulle creature di bene benefattore sarà rivelata, ma per altri motivi. Risulta che la diffamazione del serpente è qualcosa di generale.
Vale a dire che egli disse che tutte le correzioni che dobbiamo fare con la forza della Torah e delle mitzvot non sono per lo scopo dell'uomo. Questa è la ragione per cui la calunnia è la più. Il suo cuore propese all'adorazione degli idoli, come abbiamo detto, su questo il creatore gli disse che l'albero della conoscenza deve essere in occultamento e non deve essere rivelato prima della fine della correzione. Quando il serpente gli si avvicinò dicendogli di non obbedire al creatore, che questo grande piacere si trovava nell'albero della conoscenza che il creatore gli aveva nascosto, partecipò alla calunnia del serpente. Questo si chiama che egli fu eretico. Rashi interpretò che il suo cuore propese all'idolatria, vale a dire che il suo cuore propese verso quello che il serpente gli stava dicendo, che sarebbe meglio se nel mondo ci fosse provvidenza aperta, come il serpente gli aveva consigliato. Questo si chiama eretico, l'uomo che non ama il suo governo. Questo significa che stava pensando secondo il consiglio del serpente, che se l'albero della conoscenza fosse stato rivelato e ci fosse stata provvidenza aperta, molti si sarebbero impegnati nel lavoro santo. Sarebbe stato per il motivo che abbiamo detto prima, che tutti avrebbero osservato la Torah e le mitzvot, perché tutto sarebbe stato rivestito nella ragione dentro la ragione e non che tutto deve essere al di sopra della ragione. In altre parole, l'albero della conoscenza significa che tutto è rivelato dentro la ragione e il comandamento di astenersi dal mangiare era riguardo a questo. Vale a dire, il nostro lavoro verso il creatore deve essere al di sopra della ragione e non dentro la ragione, anche se è ragionevole pensare che se tutto fosse rivestito dentro la ragione, i servi del creatore proliferebbero. Questo è il significato della calunnia del serpente che parlò male della provvidenza. Dal momento che il creatore ha fatto il lavoro del creatore al di sopra della ragione, questo non significa che il creatore non potesse fare tutto dentro la ragione. Al contrario, dobbiamo credere, anche se non comprendiamo, che questa guida sia la migliore. E così disse Balasulam, che il creatore scelse il cammino della fede al di sopra della ragione, perché il creatore sa che è il cammino più efficace affinché gli inferiori raggiungano la meta chiamata Dvekut al creatore, che è l'equivalenza della forma chiamata ricevere al fine di dare. Ve come spiegato nella introduzione al libro Panim Merot Umasbirot, rispetto al nostro lavoro dobbiamo interpretare che chi calunnia la provvidenza dicendo di non voler credere che la sua guida sulle creature sia benevola e che questo è così per credere al di sopra della ragione. Tuttavia l'uomo dice: se ci fosse provvidenza aperta, se potessi vedere con la mia mente che il Creatore dà benevolmente a tutte le creazioni dentro la ragione, solo in questo modo sarei in grado di osservare la Torah e le mitzvot. Questo è arrivato a causa del peccato dell'albero della conoscenza. Il fatto che l'uomo voglia andare specificamente dentro la ragione e non voglia credere al di sopra della ragione. Quindi, quando non crede che questo è per benevolenza, diffama il Creatore. Questa ha la sua radice nel tempo in cui, parlando con Adam Harishon, il serpente calunniò il Creatore. E l'uomo, poterne. La lezione è che noi non abbiamo le conoscenze per apprezzare l'ascesa, ovvero non abbiamo la conoscenza per comprendere il valore di un solo minuto dell'avere il potere di credere nel Creatore e di avere qualche sensazione della grandezza del Creatore, poiché in uno stato di ascesa abbiamo il desiderio di annullarci davanti a Lui senza motivo, come una candela davanti a una torcia. Naturalmente non possiamo gioire del fatto che il Creatore ci abbia avvicinato e ci abbia dato un po' di vicinanza. Da cui dobbiamo trarre la gioia e l'euforia che questo deve portarci. Tuttavia, poiché non abbiamo l'importanza per considerare questo, possiamo solo gioire in base all'importanza, come è stato spiegato nell'allegoria.
את החשיבות של העליות כמו שכתוב כיתרון האור.
Questo è il motivo per cui ci diedero le discese, per poter imparare l'importanza delle salite, come scritto, come il vantaggio della luce sulle tenebre. Proprio attraverso le discese si può arrivare a conoscere e ad apprezzare le salite, e in seguito si può gioire delle salite e si può arrivare a sentire che essi sono le nostre vite e la lunghezza dei nostri giorni. Ma quando l'uomo non riconosce la necessità della fede, perché pensa che impegnarsi nella Torah e osservare le mitzvot sia sufficiente per rimanere tra i servitori del Creatore, non gli vengono date le discese dall'alto per poter così apprezzare le salite. Il loro lavoro è all'esterno, non hanno intenzione di entrare all'interno. In altre parole, l'obiettivo non è quello di essere completamente annullati davanti alla Kedusha, dove santo significa ritirato e separato da se stesso, come è scritto: sarete santi perché io sono santo. Il momento in cui ci sarà solo l'autorità del Creatore, perché l'inferiore desidera annullarsi davanti alla radice e tutto quello che vede è che vale la pena vivere solo per beneficiare il creatore. L'uomo deve dotarsi di una grande fede nella grandezza del creatore per trovarsi nello stato in cui vuole vivere solo per dare soddisfazione al creatore, per fare in modo che valga la pena annullarsi per il bene del creatore. Una necessità della presenza delle discese. Ma quelli che desiderano lavorare a causa dell'importanza del Creatore, che hanno sempre bisogno di aumentare la fede nell'importanza e nella grandezza del Creatore, poiché solo l'importanza e la grandezza del Creatore li obbliga ad osservare la Torah e le mitzvot per conseguire l'advekut al Creatore, queste persone devono sempre assumere e valorizzare la sua grandezza. Devono sempre valutare che se hanno qualche comprensione della spiritualità è perché il Creatore li sta avvicinando a sé, mentre loro sono del tutto impotenti, a meno che non vedono che ne riceveranno qualche beneficio per loro stessi. Ne consegue che il lavoro principale è quello di annullarsi. Questo però è contro natura, essi possono raggiungerlo solo attraverso la sua salvezza. Così, durante la salita, l'uomo pensa che questa sia già una cosa naturale e che egli non ha affatto bisogno dell'aiuto del Creatore. Perciò venne fatta una correzione chiamata discese, che all'uomo viene mostrata sempre la misura della sua forza, ciò che può fare da solo e come lo vede. Ma quando viene rigettato dal suo stato, nel quale pensava di essere già un essere umano, e non come le bestie che lavorano per loro stesse, all'improvviso non riesce nemmeno a sentire che vogliono buttarlo in questa bassezza, nella quale in seguito scopre se stesso. E ancora, durante la discesa, non vede che sta iniziando a decadere. Anzi, mentre discende, rimane incosciente e dopo essere stato in basso per qualche tempo riceve anche un aiuto dall'alto e gli viene detto: devi sapere che adesso sei in declino. E prima che gli venga detto che è incosciente non sa nulla. Tuttavia l'uomo deve credere che anche questo è così, in quanto sapere non arriva da solo. Invece l'uomo deve sapere che queste discese gli sono state date per imparare come sia possibile apprezzare lo stato di ascesa. Ma durante la discesa l'uomo non può imparare nulla da questo. Comunque, durante l'ascesa può dare un vero giudizio e dire: ora mi trovo in uno stato di fede e questo mi è arrivato dal Creatore. Altrimenti sarei caduto subito in uno stato di amor proprio. Se l'uomo non fa questo calcolo e non ringrazia il Creatore per averlo avvicinato ulteriormente, viene subito rigettato. Ne risulta che è impossibile ottenere un vero piacere dall'avvicinarsi al Creatore, a meno che egli possa apprezzarlo, come abbiamo detto prima, come il vantaggio della luce sulle tenebre. Ne consegue che quelle discese furono tutte necessarie affinché le creature ricevessero delizie e piacere e potessero sentirlo. Esse si chiamano esilio e questo si chiama divinità in esilio o divinità nella polvere. E solo da questo l'uomo avrà i Kelim per sentire la delizia e il piacere. Con quanto già detto possiamo comprendere perché proprio nel tempo della libertà, che è la notte di Pesach, la completezza assoluta, come disse l'Ari, che la Malkut ha la stessa Gadlut, poiché Malkut ha Mohin de Chaya. E così accade nella notte di Pesach. La risposta è che proprio durante un'ascesa, quando l'uomo pensa alle discese, queste stesse hanno il potere di far risaltare l'importanza delle salite. Altrimenti questo è simile all'uomo a cui hanno dato qualcosa che vale una fortuna ed egli la usa e ne gioisce come se il suo valore fosse di pochi centesimi. È possibile fare domande specificamente nel tempo della libertà? Vale a dire, non si tratta di domandare, ma noi abbiamo bisogno delle domande per comprendere le risposte, come disse Balasulam riguardo a ciò che è scritto. Parla ora nelle orecchie della gente e lascia che facciano domande ogni uomo sul suo prossimo. Rashi interpreta che egli li avvisò che quel giusto dirà ed essi li serviranno ed essi li affliggeranno e questo si avvererà in loro. E successivamente si usciranno con grandi possedimenti, non si avvererà il loro. E c'è una domanda: se il Creatore desiderava dare grandi possedimenti al popolo di Israele, non poteva il Creatore darglieli? Ha dovuto dire al popolo di Israele di essere fraudolento e di prendere i vasi d'argento e d'oro dagli egiziani? La risposta è che quando il Creatore disse ad Abramo per darti questa terra in eredità, Abramo domandò: Signore Eterno, da che cosa posso io sapere che l'avrò in eredità? Ed egli disse ad Abramo, sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, e più tardi essi usciranno con grandi ricchezze. Ed egli chiese, cosa vediamo nella risposta del Creatore alla domanda di Abramo? Da che cosa posso io sapere che essendo in una terra che non è loro, cioè in esilio, Abramo poteva essere certo che avrebbero ereditato la terra? Egli disse che come non c'è luce senza un cli, cioè non c'è riempimento senza una mancanza, e Abramo disse al Creatore che non aveva visto che avrebbero avuto bisogno di luci così grandi, chiamata la terra di Israele. Per questa ragione il Creatore gli disse che, essendo in esilio, e chiedendo al Creatore di liberarli dall'esilio, come egli li libererà? Solo con grandi luci, dal momento che la luce in essa lo riforma. Così allora avranno la necessità di grandi luci. Ed egli spiegò a questo proposito che questo è il motivo per cui il creatore disse che loro avrebbero preso in prestito i Kelim degli egiziani, ovvero prendere la durezza degli egiziani, come se fosse un prestito per ricevere le luci e poi restituire i loro Kelim. In altre parole, presero la durezza per capire le risposte. E come è stato detto sopra, che è impossibile capire la luce se non dall'interno dell'oscurità. Ecco perché tutte le domande arrivano specificamente.
Una preparazione per il prossimo stato, Rav dice no. Il prossimo stato non esiste. Il prossimo stato, diciamo, per la prima volta nella sua vita la persona comprende che il suo cammino si realizza attraverso domande e risposte del creatore. E anche domande del creatore, e dipende dalla persona riunire queste domande e riunirle e chiedere una dopo l'altra, chiedere che
burada bir mantık dahil yolu
ve studente.
Yolu bize seçenek olarak vermiştir. Peki kişi nasıl kalbini bu kötü...
Buongiorno Rav, ci dice che abbiamo una lezione qui al di sopra della ragione o dentro la ragione. Come può la persona proteggere il suo cuore dagli stati cattivi? Per esempio, quando dice qua che gli dà un'eredità. Rav dice, lui si incorpora di questi stati e per questo è scritto che lui può ascoltarli, può sentirli, perché è incorporato in questi stati, è immerso in questi stati e più tardi, dopo questi stati negativi, io sto chiedendo il succo di limone, ho un sapore o qualcosa che posso vedere, immaginare, allora cos'è che mi può aiutare per poter immaginare o vedere o pensare? Quando io voglio chiedere fede, cosa significa chiedere fede? Rav dice, significa che tu ti trovi in uno stato come sei adesso, ma lievemente differente. Stai essendo riempito per la luce della fede. Studente, diverso in cosa di che direzione? Cosa significa essere riempito con la luce della fede? Rav dice, non so, se tu non sei completo, non hai questa necessità di essere completato per questa luce. Studente, allora dobbiamo essere appoggiato dalle Rishimot o devo registrarlo in qualche modo? Rav dice, non so, tu devi chiedere al creatore che ti avvicini di più alla fede e così dice Rav, tu devi connetterti di più agli amici per trovarti di più fra di loro e da questo tu ricevi impressioni, sei impressionato dalla necessità per la fede che hanno loro. Sì. Studente, qual è la differenza fra le domande e le calunnie? Rav dice, tu stai facendo domande perché tu pensi che attraverso di rispondere a queste domande o risolverle tu sarai capace di risolvere la meta, di raggiungere lo scopo. Per questo le domande sono legittime. Queste sono domande legittime che tu elevi per arrivare alla meta, studente, ma con i dubbi o le domande anche la persona si trova dentro la sua ragione. Allora, forse c'è una differenza fra la calunnia dentro la sua ragione e lo stato delle domande? Lo stato di domande? Le domande, allora ci sono domande che vengono da un desiderio negativo, però ci sono domande che la persona vuole ricevere una risposta per arrivare a uno stato più positivo, studente. E queste domande che facciamo nella notte di Pesach, che certamente ci elevano a un luogo molto alto. E opposto a questo scrive uno stato che la persona ha una mancanza di fede, cioè ha domande, e questo stato lo riduce a uno stato molto basso. Qual è la differenza fra questi due tipi di domande? Rav dice la differenza è essenziale, qualitativamente diversa. Cos'è che la persona vuole ricevere per via di queste domande? Cioè, o sta chiedendo aiuto dal creatore, sì, che dovrebbe venire in accordo al suo grado, o si sta perdendo l'opportunità e non sta chiedendo. Non è necessario, pertanto le domande devono essere anche le domande del tipo: chi è il creatore che lo devo ascoltare? O il gruppo. Allora, perché questa ispirazione non è sufficiente per poter sostenere questo stato? Rav dice: perché ti senti che sei in un'ascesa? In uno stato speciale? Studente, sento che siamo esausti di questi stati e dici che è il creatore che ci riduce così perché possiamo ricreare la sua grandezza e che possiamo lavorare in suo beneficio. Pertanto, cos'è che mi manca in tutto questo? Allora, dice, ci dimentichiamo del creatore, ci dimentichiamo di lui in qualche modo, e dopo la forza superiore, che fa tutto, scompare in modo relativo agli occhi della persona, e la persona allora non sa, la persona a che cosa sostenersi, non sa cosa deve aspirare, non sa dove deve muoversi. Studente, cosa significa ricreare la grandezza del creatore nella discesa? Che cos'è questo lavoro e come lo facciamo? Rav dice: discutetene fra di voi, è sufficiente. Perché quando parliamo esiste un desiderio fra di noi, un desiderio di raggiungere il creatore, e ognuno, tutti noi vogliamo connetterci con l'amico e insieme con lui vogliamo arrivare allo stato, alla mancanza corretta per arrivare al creatore. Questo è sufficiente. Ultima domanda, dice lo studente: sempre stiamo cercando questa qualità di dazione e amore, questo è quello che sempre ci manca. Però il creatore organizza tutti questi stati e lui anche è lo scopo, però sembrerebbe che ci dimentichiamo di lui. sembrerebbe che ci dimentichiamo di lui, di dare a lui, essere come lui, dare a lui, non so, ci manca qualcosa qua. Allora, che cos'è questo Brahma che è lui, che vogliamo dare a lui, che vogliamo connetterci con lui? Sembra che ci scappa e non ci arriviamo a questa mancanza.
Come posso dire? Io penso che quello che è richiesto da una persona è di puntare con il dito, che lui è colui che a cui manca il Signore nostro Dio. E noi ci auguriamo di raggiungere l'equivalenza della forma. Domanda: com'è possibile sentire che questo è il punto di vista del Borè, che il Borè specificamente ha scelto questo cammino per noi al di sopra della ragione? Come facciamo a capire che questa è la cosa migliore, come Rabash dice nell'articolo, che questa è stata la sua scelta? Visto che anche Balasulam dice la stessa cosa. Rav, noi saremo in grado di sentire questo nella maniera migliore, chiedendo e ricevendo una risposta. Oppure la risposta ci descriverà la risposta del Borè. Domanda: possiamo chiedere al Borè che lui aprirà per noi, che tu hai scelto questa via per noi? Rav, sì, studente. Adesso, che cos'è il peccato dell'albero della conoscenza? Il fatto di non voler essere in occultamento, nella correzione, questa è l'inclinazione del cuore. Se non vogliamo tutte le correzioni che il Borè ha preparato per noi per via del peccato dell'albero della conoscenza, e quindi diventa difficile per noi camminare sul cammino. Cosa significa? Cosa sono queste cose? Sono la radice di Rav. È il nostro ego che non si addormenta, non ci fa mai uscire da noi stessi, al contrario, è costantemente rende sempre più difficile rilevarlo. Studente, quel serpente prima sembrava tutto ok, però qualcosa viene aperta e dobbiamo portare avanti questo bagaglio. Che cosa è successo? Che cos'è questa azione nella creazione che improvvisamente non eravamo più in grado di andare nella fede? Ci sono delle correzioni da fare, Rav. Per via di queste qualità dentro di noi chiamate il serpente, che noi riceviamo una risposta intellettuale e noi siamo soddisfatti. Domanda: c'è una forza che ci convince? Che cos'è questa forza? Che non abbiamo bisogno delle correzioni, di continuare ad andare avanti così, senza l'adazione, senza la fede. Che cos'è questa forza? Da dove arriva questo stato? Rav, tutto proviene dal Borè e noi ci troviamo nel mezzo tra questo e quello. Studente, cosa significa ama il tuo amico come te stesso? Rabash continua ad aggiungere di come si relaziona questo problema con ama il tuo amico come te stesso, Rav, perché questa è la condizione principale. Se noi saremo in grado di mantenerla, allora noi non sentiremo le altre domande. Alla fine, solamente dal fatto che noi non possiamo mantenere la regola ama il tuo amico per domanda. Ho sentito che dobbiamo connetterci di più con gli amici per essere impressionati per il bisogno della fede. Rav, sì, studente. Come riceviamo la fede? Rav, perché ognuno ha un bisogno per la fede, ma in forme differenti. Quindi, se si connettono tra di loro, se connettono questi bisogni di ognuno, allora finiranno con un bisogno unico e completo, e con questo si rivolgeranno al Borè. Gli aiuta a connettersi tra di loro. Domanda. Ognuno ha il bisogno per la fede in maniera diversa? Rav, sì, studente. Cosa significa? Rav, non so cosa significa. Ognuno sente questo bisogno in una maniera diversa, studente. È la connessione tra di noi. Che cos'è? Cosa unisce? Rav ci dà alla fine il bisogno generale. Studente, che cos'è il bisogno per la fede? Rav, il bisogno per la fede è la forza comune per donare al Borè. Studente, possiamo conseguire la fede solamente con gli amici? Rav, sì, non puoi farlo da solo. Studente, questa fede è la fede al di sopra della ragione? Rav, fede. Sì, studente. Scrive qui nel mezzo dell'articolo queste persone che si augurano di lavorare per via dell'importanza del Borè, per aumentare la fede, la grandezza del Borè, solamente per portare. Soltanto che il Borè obbliga a mantenere la Torah e le mitzvot per l'adesione, le persone devono sempre valorizzare la grandezza del Borè. Potresti dare una descrizione corretta dell'intenzione? Quando io vedo il mio lavoro, il nostro lavoro, io vedo che parla tanto della connessione tra di noi, l'unione per la grandezza degli amici, la grandezza del cammino, ma come connetto questo con l'importanza del Borè come è scritto qui? Aiutami a trovare la connessione, perché come possiamo capire, ci sta insegnando per anni come lavorare sull'importanza e sulla connessione tra di noi. Rav, studente, qual è lo scopo? Chiede Rav. Lo studente dice raggiungere l'Ishma. Rav, come vedo all'interno di l'Ishma, il Borè, la sua grandezza, la sua esistenza, è io che mi avvicino al Borè. Studente, questa è una domanda, questa anzi è la mia domanda. La risposta sembra essere nei nostri studi, ci ha insegnato per anni lavorare nella connessione tra di voi. Quindi non riesco però a trovare la connessione tra queste due cose. È chiaro che sono in relazione, ma Rav,
ma Shenken elu anashim,
coloro che si augurano lavorare perché, per via dell'importanza del Borè, avranno sempre bisogno di aumentare la fede e l'importanza e la grandezza del Borè. Ma solamente l'importanza e la grandezza del Borè obbligano ad osservare la Torah e le mitzvot, in modo da raggiungere l'adesione al Borè. Queste persone devono sempre valorizzare la grandezza del Borè e devono sempre capire se hanno una presa sulla spiritualità e per via che il Borè li sta avvicinando, e quindi loro stessi sono completamente senza forza, a meno che non derivano questo piacere per loro stessi. Ne consegue che il lavoro principale è di annullare se stessi. Questo è contro natura. Solamente attraverso la salvezza può essere raggiunto. Chiaro? Questo è chiaro? Annullare il beneficio per se stessi, questo è quello che una persona deve comprendere. Questo è il posto. E se si annulla, cancella, allora lì il Borè può essere rivelato in qualsiasi misura. Chiaro? New York 2. Domanda. È scritto che all'inizio le ascese e le discese dovrebbero arrivare simultaneamente. Possiamo dire che il lavoro in una discesa riguardo l'importanza dello scopo, questa è l'ascesa? Rav, nella misura in cui noi ci troviamo in un'ascesa oppure discesa, insieme a questi dobbiamo valorizzare in tutti gli stati anche buongiorno Rav, buongiorno Cli Mondiale.
Che significa che le domande?
Secondo l'ultimo paragrafo nel testo, quando dice che è impossibile comprendere la luce a meno che non sia nell'oscurità, quindi tutte le domande si riveleranno nella libertà. Quindi la domanda è: cosa significa che tutte le domande arriveranno precisamente nel momento della libertà? Rav, lì possiamo vedere già chiaramente l'immagine corretta, vedere noi stessi e il Borè e la nostra relazione. Significa, ci diventa chiaro, per questo motivo lo ancora una volta, qual è la sua domanda? Lo studente ha chiesto qual è l'azione di prendere in prestito i vasi in relazione nella decina, come lo applichiamo all'interno della decina. Rav, noi ci connettiamo, scrutiniamo quali sono le mancanze del Borè e con questo ci rivolgiamo al Borè e richiediamo connessione. Nella connessione riceviamo forze, discernimenti, noi organizziamo i nostri vasi in una maniera più corretta verso il Borè e in questa maniera noi conseguiamo i vasi in una maniera affinché il Borè comincerà a lavorare su di noi e porterà noi stessi all'annullamento. Rav, il lavoro dell'uomo è di vedere se stessi, che potrebbe essere sotto l'influenza di migliaia di forze, ma eventualmente deve connettersi da quello stato attraverso queste forze al Borè, comprendere che il Borè è la sua vera fonte, la sua vera sorgente, è solamente lui soltanto lui si trova. È destinato a donare, ad aiutarlo, a salvare una persona. Soltanto attraverso la preghiera al Borè può raggiungere la connessione e in questa maniera uscire dalla profondità. A far sì che il lavoro, che il Borè lavori su di me nell'annullamento. Rav, quando io dirigo me stesso a donare alla società dalla mia decina, che loro mi aiuteranno, loro mi aiuteranno ad uscire da me stesso. Ad essere non al fine di ricevere, ma al fine di dare, di connettermi a loro in un solo uomo, in un solo cuore, e in questa maniera come un'unità, come una decina. Grazie per questo articolo, è bellissimo, parla della forza della fede. Mi sono rimasti tante impressioni. Quello che mi ha colpito di più è la connessione. Parliamo della connessione sempre. Questo articolo dimostra che non possiamo connetterci senza la fede.
And that the
Noi siamo costantemente nella discesa affinché vedremo che non abbiamo nessuna forza per donare. E quando sperimentiamo la discesa, noi dobbiamo chiedere al Borè le forze della dazione, con la quale dopo raggiungeremo il punto della fede e connessione. La mia domanda è: la fede è lo strumento con la quale il Borè raggiunge lo scopo della creazione?
Emunà,
fede. Non è lo strumento, possiamo dire, per conseguire lo scopo della creazione, ma è la qualità, una qualità che tu raggiungerai e al suo interno rivelerai lo scopo della creazione. Non è uno strumento, è la qualità stessa. Forte e chiaro. Ricordare. Sottotitolo: ricordare e dimenticare, tenere e perdere. Durante l'esilio, che è considerato il mondo femminile, il lavoro è nel tenere, e l'uomo che difetta il proprio lavoro potrebbe perdere ciò che gli è stato dato. E la Devekut in questo mondo avviene per mezzo della forza del tenere, e l'abbellimento della forza del tenere avviene per mezzo dell'elevazione dell'emozione, così come l'elevazione della sua interezza e della forza della sua Devekut. Tuttavia, in futuro non ci sarà alcuna paura delle perdite dei furti, poiché la morte sarà inghiottita per sempre. E qui il lavoro è limitato al ricordare. E sebbene di conseguenza la forma di un uomo dovrebbe essere sufficiente, la natura del corpo è di stancarsi della stessa forma. Dunque, le forme devono essere rivestite e spogliate una alla volta, così che il corpo sembrerà avere una forma diversa ogni volta, al fine di aumentare il desiderio. Questo è simile a coprire gli occhi di un cavallo mentre gira intorno alla mola affinché non si stanchi, il che è estremamente profondo e serio, in quanto è semplice, ossia ciò che egli vuole dal servitore è ciò che è più degno di lode. Inoltre è risaputo che più il lavoro è vicino alla natura, meglio è. La regola è che se l'amore di uno dei due amanti aumenta fino alla misura completa e assoluta, vale a dire naturale e completo, nell'altro si spegnerà l'intera forza dell'amore. E sebbene la sua ragione mostrerà chiaramente la misura dell'amore di colui che ama, la sua capacità di ricambiare l'amore per il suo amico non crescerà affatto. Inoltre, in base alla sensazione di pienezza di colui che ama, il senso dell'amore si spegnerà gradualmente in lui, poiché egli non lo temerà, in quanto il suo amore è assoluto. Per questa ragione, la misura della spiritualità, l'amore in natura per l'oggetto amato, sarà annullata e corrotta. Cosa stai facendo con la mano alzata? Perché noi siamo fatti di desiderio di ricevere. Secondo la sua natura, si preoccupa soltanto di se stesso. Per questo motivo, in modo da correggere quel desiderio di ricevere, noi abbiamo bisogno di costruire un sistema intero che eleverà il desiderio di ricevere al di sopra di se stesso, dove diventerà in una determinata maniera indipendente, in una maniera che è indipendente dalla propria natura, altrimenti farà azioni per se stesso e basta. Per questo motivo noi abbiamo bisogno di relazionarci al desiderio di ricevere per cominciare, che non è meritevole per niente di conseguire le qualità della dazione, di sentire il Borè, perché la sensazione del donatore significa sentire quello che esiste al di fuori. E cosa esiste? Qualità che sono opposte a... Niente da imparare. Andiamo avanti. Di fatto, la sua volontà è quella di proclamare il suo amore, lasciando tuttavia spazio per espandere i confini dell'amore. Questi sono due opposti, poiché quando l'amore dell'uomo diviene noto, acquisisce una forma inderogabile, come l'amore naturale è perfetto. Dunque, non c'è alcuno spazio per il lavoro, per espandere l'amore, poiché l'amante perfetto e leale sarà insoddisfatto della ricompensa dell'amato in cambio del suo amore. Come è scritto, se sei nel giusto, cosa gli darai? Inoltre, quando colui che è amato sente l'amore dell'altro, ha il desiderio di amarlo come ricompensa e questo posto diventa mancante. Questo succede perché quando c'è un desiderio di una ricompensa, il suo amore cambia, quando la ricompensa non c'è. Di conseguenza, l'amore non è assoluto. Per questa ragione non è completo e naturale, ma è condizionato. E quando la condizione viene cancellata, l'amore è cancellato, come in una visione di pace e non c'è pace. È ovviamente risaputo che il maledetto non aderisce al benedetto. Come è scritto, darà la saggezza al saggio. E il servire che aggiunge e espande l'interezza non si riferisce affatto all'uomo che è mancante, ma al lavoratore che è veramente completo. Per rispetto al lavoratore completo, sembra che egli non abbia affatto alcuno spazio per il lavoro. Questo è il significato di ricordare, come quando un uomo dice al proprio amico amato: eccoti una borsa piena di gemme, per dimostrare il mio amore. In questo modo, colui che è amato si sforza di contare con precisione la somma delle gemme, anche per rivelare l'amore nel suo cuore. In questo modo, l'amore stesso non cambia affatto quando il suo lavoro non viene contato, poiché egli lo ha già fatto. Tuttavia, per rendere una qualche ricompensa a colui che lo ama, egli tocca ampiamente le gemme al fine di essere ricompensato con la continua dimostrazione della grandezza della misura dell'amore. In questo modo, le sensazioni dell'amore arrivano sempre dall'uno all'altro e si moltiplicano, mentre l'essenza non è cambiata. Questo è il significato dell'adottare diverse combinazioni. Sebbene l'essenza sia la stessa, per non perdere e non corrompere nemmeno una minuscola scintilla della potenziale divulgazione delle forze nascoste che esistono sempre nella materia, si manifesta ogni volta in nuove combinazioni che l'occhio umano non ha mai visto. In questo modo, la materia gusta nuovi sapori e si imbriglia per soffrire e ritornare sempre e per sempre. Questo è simile a molti pasti, dei quali la materia è soddisfatta e desidera raddoppiare questa forma molte volte, o agli accoppiamenti, poiché nuovi sapori ne sono sempre disponibili. Cosa fare? Non lo so, dice Rav. Cosa dice qui? Se noi ripetiamo le stesse azioni, non c'è una ripetizione attuale del desiderio perché è costantemente nuovo. Come risultato, noi arriviamo a nuovi discernimenti. C'è sempre un nuovo sapore. Adesso comprenderete la combinazione della materia nel corpo e nell'anima. A causa della materia nella quale l'oblio è radicato e, anche peggio, spegnendo ogni genere di amore assoluto, attraverso questo dà all'anima lo spazio per il lavoro obbligatorio, vale a dire di ritornare ogni volta con diverse combinazioni. In caso contrario, il difetto raggiungerà anche l'anima a causa della maschera alle radici della materia.
ואף על גב שעצם האהבה
E anche se l'amore stesso è perfetto e completo, è apparentemente coperto a causa della materia. Ed essendo costretti a ritornare e a ripetersi, le aggiunte aumentano oltre il fondo ed i confini dell'amore si espandono meravigliosamente. Durante le festività oppure assemblee grandi, così. Domanda. Come? Da quello che ho capito, noi abbiamo bisogno della buccia dell'Egitto, come altri esempi, delle clipot, mentre c'è l'amore, saremo in grado di aumentare su di esso. Rav, sì. Quindi che cos'è questo lavoro? Perché abbiamo bisogno della clipa in modo di aumentare l'amore? Rav, perché attraverso l'amore, attraverso le bucce, noi possiamo connetterci all'amore. E attraverso l'amore noi siamo attratti a rivelare tutta questa struttura, sia la buccia che la santità. Domanda. Perché non c'è buccia per aumentare l'amore? Perché non è possibile aumentare l'amore? Rav, perché la buccia è quello che ci manca per l'immagine dell'amore nella sua interezza. Studente, perché non è possibile aumentare solamente l'amore senza nessun limite? Rav, non esiste una cosa del genere senza fine. Tu hai bisogno di una buccia in modo da immaginare la forma dell'amore nella sua forma completa. Studente, che cos'è questo fenomeno nella natura che tu non puoi definire l'amore se non c'è clipa? Rav, noi vediamo che in ogni forma noi riveliamo nella natura due forme, due cose opposte, e noi non possiamo parlare di nessun fenomeno se non avesse fenomeni opposti, contraddittori. Domanda: come possiamo utilizzare questo principio mentre riuniamo solamente le mancanze, le clipot? Nel futuro chissà cosa arriverà. Rav, noi non possiamo lavorare con nessun discernimento se non abbiamo qualcosa in opposto. Studente, qui Bala Sulam descrive come noi abbiamo bisogno di tutti i discernimenti precedenti, ed è scritto in altri posti che noi riuniamo tutti i vasi, quindi dopodiché arriveremo in uno stato dove non ci saranno mancanze o difetti. Come possiamo ricevere forze da qui? Perché per esempio oggi facciamo un determinato lavoro che ci servirà durante tutto il cammino fino al raggiungimento del grado dell'amore. Rav, noi nonostante lavoriamo come Bala Sulam ci dirige, che noi riveliamo tutto dal suo opposto e non altrimenti, oppure non sentiremo il vantaggio della luce dall'oscurità, quindi non possiamo sentire la luce a meno che non riveliamo l'oscurità. Per cui è così che noi raggiungiamo la rivelazione di tutta la creazione nella sua completezza. Non possiamo neanche immaginare quanto, se noi non eravamo nella forma opposta, non saremmo in grado di lavorare di rivelare quello che si trova davanti a noi adesso. Quindi la rivelazione spirituale, con la rivelazione spirituale intende che avremo un'aggiunta ok? Sì, Dudi, domanda. Scrive che qui c'è un ruolo, che uno dei due è amanti. Se l'amore aumenterà completamente, spegnerà l'amore che arriva dal suo amico. Perché più amore dimostri agli altri, d'altra parte, l'amore è spento nell'altro. Rav, non ha il posto per dimostrare il proprio amore, perché tutto è riempito nella completezza da una parte. Studente, come fai spazio per l'altro per dimostrare l'amore? Rav, attraverso il fatto che il Bore è nascosto, questo è quello che ha fatto. Studente, perché non ci risveglia nell'aumentare l'amore? Perché uno dà l'amore e non risveglia un altro nel dare l'amore? Rav, per questo tu prima hai bisogno di raggiungere la comprensione e un desiderio. Studente, tra gli amici, come dovremmo lavorare in una maniera che da una parte dare l'amore? E non so, qual è la forma corretta delle relazioni secondo questa legge? Rav, tra gli amici noi abbiamo bisogno di dimostrare l'amore in qualsiasi maniera, ogni direzione e ogni misura. Studente, e se noi lavoriamo in una tendenza per l'amore incondizionato tra gli amici, quindi quale dovrebbe essere la risposta? Che l'amore aumenti o che dovrebbe spegnersi? Rav, io non posso spiegare, forse, ma se noi siamo attratti alla connessione completa tra di noi, e ognuno può completare la sua relazione con gli amici, allora raggiungeremo uno stato che tutti noi faremo spazio per tutti gli altri e completeremo l'un l'altro. Studente, qual è il posto dell'amore? Rav, la mancanza. Studente, quando una persona ha tutti quanti hanno una mancanza per l'amore, Rav, dovremmo provare a lavorarci per rivelarlo. Studente, io ho bisogno di rivelare all'interno dell'amico una mancanza, un posto per l'amare? Rav, sì. Studente, come dare a un amico un posto per amare? Rav, dimostragli che lo ami, che anche tu ti aspetti di sentire il suo amore anche. Studente, e se io gli do l'amore, il suo amore non dovrebbe spegnersi secondo questa legge? Rav, no. Al contrario, se questo è il caso, dove l'amore cresce illimitatamente, perdere il proprio amore. Rav, questo abbiamo bisogno di organizzare tra di noi, nelle relazioni. Studente, ma noi dobbiamo sempre dare l'amore all'amico, senza fermarci. E specificamente sente dalla parte sua, perché non ha paura di perderlo, quindi non presta attenzione, gli manca di rispetto. Rav, continuate. Anche se l'altro ti dimostra mancanza di rispetto, c'è una regola qui, dobbiamo soltanto raggiungerla e poi vedremo. Studente, qual è la regola? Che alla fine, dice Rav, tu cambi, tu attraversi un limite e gli amici cominciano a comprendere il tuo amore in rispetto.